giunto dal primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monteggio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla Schiavio, gli si va incontro Sirioti. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro prete. La partita si accende, i nostri lottano a denti stretti, con impeto. Lungo rinvio di Foni, palla Piola, rete, rete! Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Lidvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo grande appuntamento con la storia dello sport. Questa puntata si lega anche alla maturità 2019, a proposito di quelle che sono state le tracce dei temi nella maturità di quest'anno per quanto riguarda le prove scritte di giugno 2019. E a proposito dei temi di attualità, ne parlammo anche alla Storia Oscura, parlando e approfondendo la figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una traccia dei temi riguardava proprio il prefetto di Palermo ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, l'altra traccia era invece legata a una riflessione sullo sport e la storia, a partire da un articolo di Cristiano Gatti incentrato sulla figura di Gino Bartali, campione di ciclismo noto anche per aver infilato nel telaio della sua bicicletta documenti falsi che consegnava agli ebrei per salvarli dai campi di sterminio. Ma non solo questo aspetto legato a Gino Bartali, perché poi Gino Bartali fu determinante in una fase storica del nostro paese, quando l'Italia, dopo quella che era stata la guerra civile che aveva caratterizzato l'Italia a partire dall'8 settembre del 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, rischiò di precipitare in una nuova guerra civile dopo l'attentato a Palmiro Togliatti nel luglio del 1948. E adesso allora andiamo ad approfondire, torniamo ad approfondire questo tema più dal punto di vista sportivo, visto che ne abbiamo parlato, come ho ricordato, in una puntata della Storia Oscura, in cui parlammo però sia di Dalla Chiesa che di Bartali. Oggi ci concentriamo sulla famosa figura di questo straordinario ciclista che è passato alla storia col nomignolo di Ginettaccio. Lo facciamo con la Società Italiana di Storia dello Sport e con il nostro compagno di viaggio qui a Tempi Supplementari, che è responsabile della SIS Campania. Il riferimento naturalmente è allo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, che abbiamo in collegamento telefonico. Bentornato a Radio Cusano Campus.
Ciao Fabio, saluto a tutti i radioascoltatori.
Gigi Gabriele in cabina di regia, ha scritto anche un articolo a tale proposito pubblicato su l'altroquotidiano.it con questo incipit: il 17 marzo 2012 la SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, scriveva al Sole 24 Ore facendo presente che nel loro meritevole lancio di un manifesto per la cultura mancava l'attenzione allo sport, un bene culturale a tutto tondo, come ben sa chi da anni opera nel settore della ricerca e della divulgazione dello sport, inteso come fenomeno sociale, trasversale e non solo come spettacolo della domenica. In quel contesto, l'associazione che riunisce i principali storici dello sport italiani fece presente, dopo un breve excursus sulla costante presenza di questo fenomeno in ogni epoca, pur con nomi diversi, che segue un virgolettato che ovviamente ora chiedo proprio allo storico dello sport. Quello che evidenziaste in quella fase, a cosa faceva riferimento Raffaele Ciccarelli?
Proprio a questo, che lo sport non deve essere visto, a nostro avviso, proprio come facente parte della storia sociale, insomma, di quello che è un paese, una nazione, un qualsiasi, non solo l'Italia. Diciamo che di avvenimenti sportivi cruciali nell'ultimo ormai secolo, quasi secolo e mezzo, è intrisa la storia stessa, insomma, la storia, dico storia quella con la S maiuscola, proprio certo, se vogliamo distinguerla. Perché indubbiamente sono stati molteplici gli episodi in cui lo sport è stato poi strumento, diciamo, anche tra virgolette politico, usato dai politici a vari scopi, insomma. Del resto lo spunto della traccia era questa presunta, se vogliamo, perché poi in realtà non fu esattamente così.
Poi lo raccontiamo bene,
questa fase in cui a seguito dell'attentato a Togliatti, insomma, sull'orlo della guerra civile, fu tra virgolette, diciamo sempre tra virgolette, strumentalizzata questa vittoria di Bartali al Tour, che fu epica già di per sé, poi dopo magari l'approfondiamo un attimino.
Certo.
Ma questo è, ripeto, è solo uno dei tanti episodi che poi ci spinge, noi che diciamo ci lavoriamo in questa branca, a far sì, a ritenere che proprio la storia vada di pari passo con la storia dello sport, con lo sport stesso.
E allora noi adesso, tratti da Rai Storia, peraltro sento un Raffaele Ciccarelli particolarmente costipato, causa dell'aria condizionata, immaginiamo,
assolutamente,
no?
Sì.
Questi sbalzi di temperatura che purtroppo affrontiamo tra il caldo all'esterno, caldo africano all'esterno, e a volte il gelo di alcuni ambienti, è chiaro, tutte cose che non aiutano. Dicevo, sui fatti del luglio del 1948, il famoso attentato a Togliatti, andiamo a sentire un contributo audio tratto dagli archivi della RAI, di Rai Storia nello specifico. Ripartiamo da Roma, ore 22 del 14 luglio 1948. Togliatti continua a combattere tra la vita e la morte dopo che è stato colpito dai proiettili esplosi da Pallante, il suo attentatore. Per l'Italia intera è stata una giornata di ordinaria follia, e chi non ha preso parte alla rivolta ha ascoltato la radio col fiato sospeso. Ma una gran bella notizia di sport pare abbia distratto l'intero paese, scongiurando la guerra civile. Ecco il racconto di quanto accadde nelle parole di Gigi Speroni, giornalista e scrittore, dello storico Silvio Pons e poi di Giulio Andreotti.
Quanta ne avrà fatta Bartali?
La sera del 14 luglio, ignari di quanto accade in Italia, i ciclisti del Tour de France si preparano alla tappa di montagna in programma l'indomani.
E i francesi ci rispettano.
Tra loro c'è Gino Bartali, ma il suo tour è quasi finito. Per il vecchio ginettaccio non c'è più speranza. Il suo ritardo dalla maglia gialla, il francese Louison Bobet, appare incolmabile. 21 minuti.
Bartali è in albergo e vede che i giornalisti fanno le valigie. E dice: ma cosa, andate via, non è mica ancora finita, vedete? E dicono: no, hanno sparato a Togliatti.
La leggenda vuole che De Gasperi, la sera di quel 14 luglio, abbia telefonato a Bartali, noto attivista cattolico, per sollecitarlo a vincere. Un suo successo può rasserenare il clima violentissimo che spacca l'Italia. Bartali obbedisce. e quel 15 luglio 1948, sulle durissime salite delle Alpi francesi, detta legge. Gli avversari non riescono a tenere la sua ruota. Bartali stacca tutti, recupera il suo svantaggio, firma una grande impresa. Per una volta l'uomo solo al comando è lui e non l'eterno rivale Fausto Coppi. Sull'Italia, travolta dalla violenza, arriva dunque l'annuncio di un grande trionfo sportivo. Una notizia così entusiasmante da placare, secondo alcuni, la rabbia dei manifestanti.
Ma io penso che Bartali fu importante. Tutti dicono che no, non è vero, perché sì, ma in realtà sono stati Togliatti e De Gasperi. Dipende da che punto di vista la si vede. Un evento sportivo che alla fine unificava gli italiani ebbe un significato simbolico sicuramente.
Durante la seduta un nostro coltivatore diretto, Tonengo, entrò dicendo Bartali ha vinto. Allora questo provocò una certa distensione di animi, però insomma dire che Bartali abbia salvato l'Italia...
Giulio Andreotti è perplesso, era perplesso lui che visse quegli eventi in prima persona, perché era già braccio destro di Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, è il 14 luglio del 48 quando Pallante spara a Togliatti davanti agli occhi della compagna del migliore leader del Partito Comunista Italiano, Nilde Iotti. Invece abbiamo sentito lo storico Silvio Pons, possibilista, cioè sostiene che quella vittoria straordinaria in rimonta con un'impresa vera e propria di Bartali distolse l'attenzione da quelli che erano i fatti di cronaca e quindi salvò l'Italia dalla guerra civile. Lo storico dello sport la pensa più come Andreotti o come il collega storico Silvio Pons?
Ma guarda, io dico, sicuramente Bartali con quella vittoria diciamo portò una ventata più che di serenità, di fiducia, anche per come fece l'impresa, cioè lui scalò l'Isoar praticamente da solo.
Poi la vivremo tra poco con altri audio.
E quindi rimontò praticamente lo svantaggio da Bobbé, anche se poi fu nella tappa successiva che completò la rimonta e superò il rivale indossando quella maglia gialla fino agli Champs-Élysées in Francia alla chiusura. Però, ripeto, è emblematico che questo episodio, ripeto, se vogliamo anche marginale nel contesto, nell'ampio contesto storico, insomma si era sull'orlo della guerra civile, l'attentato a Togliatti aveva sicuramente acceso tante micce pronte ad esplodere in tutta la nazione, e diciamo che questo episodio servì sicuramente anche a rasserenare un attimino gli animi.
Certo.
Di questi episodi legati un pochino a quello che è l'umore della piazza, diciamo che è piena la storia. Io addirittura posso dire che possiamo risalire ai tempi dell'antica Roma. Il famoso panem et circenses,
certo.
Cui praticamente gli imperatori romani, distribuendo pagnotte gratuite, diciamo, ai partecipanti, al pubblico partecipante ai giochi, attraverso i giochi, insomma, stornava un attimino l'attenzione da quello che erano i problemi sociali che poteva vivere Roma all'epoca.
In parte ancora oggi, su altri fronti.
E questo accade sicuramente ancora oggi, proprio per sottolineare questo connubio. Ma possiamo citare i mondiali del 34, possiamo citare le Olimpiadi del 36, qua furono usati come propaganda.
E qui torniamo all'importanza dello sport, no? Che voi e la SIS sottolineate, a livello anche sociale, soprattutto sociale.
Certo. Vogliamo parlare del campionato di calcio, per tornare un attimino proprio ai tempi in cui poi si è vissuta questa storia di Bartali. Al campionato di calcio del 43, che in piena seconda guerra mondiale, con l'Italia ormai, con il fascismo che ormai stava finendo, Mussolini volle che si giocasse il campionato di Alta Italia, il famoso campionato che poi fu vinto dai Vigili del Fuoco di La Spezia.
Bravo, sì.
E lui volle, il regime volle che si giocasse proprio per mantenere insomma un pochino lontana l'attenzione del popolo da quelle che erano le brutture del momento. Ma io ti dirò di più, si può estendere ancora maggiormente. Io ho trovato uno scritto di Roosevelt, presidente americano, proprio nel periodo della guerra, in cui l'America e gli Stati Uniti erano entrati in guerra, in cui egli diceva, e lo leggo: penso onestamente che sarebbe meglio per il paese se il baseball continuasse. Ci saranno poche persone senza impiego e tutti lavoreranno più duramente e più a lungo che mai. Ciò vuol dire che dovrebbero anche avere più di prima la possibilità di divertirsi e distrarsi. Anzi, spero che ci saranno più partite in notturna per dare l'opportunità a chi fa turni pomeridiani di assistere a qualche gara ogni tanto.
Quindi non è una cosa solo italica.
Assolutamente no, ma io ricordo pure un bellissimo film del 92, Ragazze vincenti, non so se chi lo ricorda. Che ha avuto il modo di vederlo, di Penny Marshall, con tra l'altro un cast importante, Gina Davis, Tom Hanks, Madonna, Bill Pullman, in cui si narrava la storia vera di proprio questo periodo della guerra, in cui il campionato di baseball, ovviamente con gli uomini tutti quanti impegnati al fronte, fu istituita una lega femminile di baseball che intrattenne con molto successo pure, ebbe molto seguito finché durò, dal 43 al 54, e in cui praticamente queste ragazze si sostituirono ai maschi per dare divertimento al popolo dal punto di vista sportivo. Quindi sì, come si può vedere gli esempi sono tanti, insomma, a dimostrazione proprio che la storia dello sport non si può scindere da quella che è la storia sociale, insomma, viaggiano di pari passo e quindi automaticamente è normale che noi la vediamo in questo contesto, insomma, cioè per noi la storia storia dello sport fa parte della storia sociale. Del resto, tante volte nelle nostre trasmissioni abbiamo un pochino seguito, quando abbiamo parlato dei mondiali o degli europei, i miei libri, io ho cercato di inquadrare sempre l'avvenimento sportivo in quello che era il periodo storico, si viveva in quel momento.
È vero, ricordo che appunto mi capitava di leggere gli incipit dei vari capitoli, no, dedicati ai vari europei, ai vari mondiali, nei libri di Raffaele Ciccarelli, c'era sempre l'incipit, l'introduzione legata al periodo storico. E allora, a proposito di periodi storici, ricordo ovviamente che l'Italia finì sull'orlo della guerra civile perché il 18 aprile del 1948 c'erano state le prime elezioni politiche dopo quelle per l'Assemblea Costituente, si votò per la prima legislatura e la DC ottenne la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, quindi l'Italia ormai aveva fatto la sua scelta atlantica, e è chiaro che poi a luglio dello stesso anno Antonio Pallante spara a Togliatti, cambia tutta la situazione, lo scenario, la situazione era già particolarmente tesa, ecco che appunto rispuntano peraltro le armi che erano state nascoste dai partigiani, in una situazione drammatica. Noi andiamo a rivivere adesso con altri contributi audio quell'impresa di Bartali e poi con lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli parliamo del ginettaccio nazionale e facciamo anche un po' di chiarezza, o meglio precisiamo qualche cosa in merito alle altre azioni di Bartali, quelle in cui appunto viene evidenziato nelle tracce dei temi della maturità di quest'anno, del giugno 2019, proprio la sua azione per salvare molti ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio. Ripartiamo sempre da quello che è stato il 14 luglio 1948, a Roma Antonio Pallante spara a Palmiro Togliatti e quella sera a Cannes Bartali riceve la telefonata dell'allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi.
Caro Gino, lei può fare molto per la nostra Italia.
Il 15 luglio Bartali trova le Alpi e va all'assalto. Si corre la Cambrian Song di 274 km. Bartali si reca alla partenza nella luce livida dell'alba. Dopo un avvio tranquillo, Robic Testa di Vetro, vincitore dell'ultimo tour, dà fuoco alle polveri sul Col d'Ayos. Bartali temporeggia, si muove solo sul Var. Al primo scatto la maglia gialla Bobé si stacca. Al secondo Bartali resta solo. Piove forte, gocce gelide. Le ruote affondano nel fango. Quando vede Robic, Gino rallenta e lo lascia davanti a cuocere. Scollina a 32 secondi. In fondo alla discesa lo raggiunge e lo salta con uno scatto da velocista. Robic resta fulminato. Bartali sale solo su l'Isoar, vola come un'aquila. Sfiora i prati in fiore, sale irresistibile nel bosco di Larici e poi tra le favolose pietraie della Casse Desert. Quando si volta, vede Robic schiantato procedere a zigzag, ridotto ormai a un puntino lontano. Sull'Isoar i distacchi sono abissali. Il belga Brick Schott, secondo, passa a 8 primi e 45 secondi e la maglia gialla Bobet addirittura a 19 minuti. Bartali plana su Briançon. È primo con 6 primi e 18 secondi su Schott, 9 primi e 15 secondi su Camellini, 10 primi e 43 secondi sul leggendario Vietto, Le René. Bobet, staccato di 18 primi e 7 secondi, salva di misura la maglia gialla. Robic, distrutto, arriva a 25 minuti. L'Italia quel giorno è sull'orlo della guerra civile. La vittoria di Bartali fa sbocciare l'entusiasmo su un orizzonte avvelenato. Perfino Togliatti nel suo letto d'ospedale chiede notizie del tour. Il 16 si va a Aix-les-Bains e la maglia gialla Bobet va all'attacco con 4 compagni. Raggiunto dopo il Lautaret, attacca di nuovo. Bartali lo raggiunge sul Galibier, dove si scatena una tormenta di neve. Bartali forza sulla Croix de Fer. Solo Bobet resta con lui.
Sei un grande.
Si complimenta Gino, che fora in discesa.
Tour de France 1948. A quel punto Gino Bartali aspetta gli inseguitori e con loro riprende Bobet. Successivamente si scatena. Sentiamo.
Poi sul Col de Port lancia la sua offensiva. Scollina con 6 primi e 20 secondi sulla Zaridé. Va da solo sul Coucheron e sul Granier. Arriva al traguardo con 6 minuti di vantaggio su Hockers e strappa la maglia gialla al valoroso Bobet, che scoppia in lacrime. Vince anche la tappa successiva, che comprende la terribile salita della Forclaz, arrivando solo in maglia gialla a Losanna nel giorno in cui compie 34 anni. L'Italia va in estasi. Bartali vince il Tour a 10 anni dal suo primo successo, con 26 minuti su Schotte, 29 sulla Pebì, 33 su Bobet, 39 su Jan Kirchen, il nonno di Kim, l'asso dei nostri giorni. Ha vinto 7 tappe e il Gran Premio della Montagna in un Tour fiero ma cavalleresco. Bobet, sfinito, sull'ultima salita del Tour, perde le ruote e Tony Bevilacqua, gregario di Bartali, lo sospinge. Pochi anni dopo, Bobet vincerà 3 tour di fila. Lui diventerà Louison.
Quella di Gino Bartali, dunque, al Tour de France del 1948, fu un'impresa davvero, davvero incredibile dal punto di vista sportivo.
Si disse che Bartali, con quelle 3 vittorie consecutive, evitò la guerra civile. Certamente allentò la tensione. Sul piano sportivo compì un capovolgimento straordinario. Staccato di 21 minuti nello spazio di 3 tappe, conquistò la maglia gialla con 14 minuti di vantaggio. In Italia, Coppi attende il ritorno di Bartali e l'8 agosto a Varese, nella Tre Valli, dopo averlo marcato stretto, lo brucia in volata. La rivalità raggiunge il punto più alto. Il 22 agosto il campionato del mondo di Valkenburg è atteso come un giudizio di Dio. Coppi e Bartali invece non guerreggiano, si studiano, si controllano. I rivali ne approfittano. Vanno in fuga, prendono vantaggi incolmabili. Si ripete quanto successe 20 anni prima a Budapest con Binda e Girardengo. Quando la corsa è perduta, Bartali e Coppi si ritirano insieme. È la vergogna di Valkenburg. L'Unione Velocipedistica Italiana squalifica Bartali e Coppi per 2 mesi.
La storia del ciclismo, del grande ciclismo, di quello che ha fatto la storia a Radio Cusano Campus, a tempi supplementari sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, abbiamo rivissuto, grazie a questi contributi audio tratti da una bella collana della Gazzetta dello Sport, dedicata proprio alla storia del ciclismo, partendo dal 14 luglio del 48, quando a Roma Antonio Pallante sparò al leader del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. L'Italia torna sull'orlo di una terribile guerra civile. Quella sera stessa a Cannes Bartali ricevette la telefonata dall'allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che lo invitò a provare a fare questa impresa vera e propria, visto il distacco che aveva dalla maglia gialla. Bartali riuscì nell'impresa di vincere quel Tour de France, e appunto si è sempre detto che quella vittoria evitò all'Italia la guerra civile, distolse in qualche modo l'attenzione da quelli che erano i fatti politici. Per chiudere con lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli e tornare quindi a quelli che sono stati in questa estate 2019 le tracce dei temi alla maturità, quella in particolare dedicata a Bartali, abbiamo ricordato che parte la traccia da una riflessione sullo sport e la storia a partire da un articolo di Cristiano Gatti incentrato su Bartali, campione di ciclismo, noto anche per aver infilato nel telaio della sua bici documenti falsi che consegnava agli ebrei per salvarli dai campi di sterminio. Ma facciamo chiarezza su questo punto proprio con lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli. Ci sono delle precisazioni da fare, no?
Ma guarda, innanzitutto secondo me bisognerebbe un pochino far capire ai giovani che ci ascoltano,
e sono tanti,
e sono quindi, tanti per fortuna, che cos'era il ciclismo all'epoca.
Sì, vero.
Perché noi adesso siamo impregnati di calcio a 360 gradi e nessuno meglio di noi lo può sapere. Però il ciclismo all'epoca era, ma ancora è tuttora, diciamo, forse all'epoca era ancora il primo sport nazionale.
All'epoca molto, molto di più.
Sì, quindi è chiaro che la figura di Bartali e poi di Coppi, insomma, nel loro dualismo, e la figura di tutti i ciclisti leggendari che sono stati anche nominati in questi servizi che abbiamo sentito,
sì,
erano veramente degli eroi. Possiamo dire che, visto che noi abbiamo affrontato poco tempo fa l'argomento, Bartali sta al ciclismo come il grande Torino sta al calcio in quell'epoca.
Vero, vero, siamo proprio reduci da questo miniciclo dedicato, esatto, alla grande squadra granata.
Quindi diciamo che Bartali rappresentava proprio un eroe per l'epoca, e attenzione, stiamo parlando di un eroe sportivo, ancora non si conoscevano, perché si sono sapute poi solo di recente le sue imprese a salvaguardia, a tutela dei profughi ebrei, degli ebrei, insomma. Quindi era veramente un eroe sportivo, un punto di riferimento, perciò diciamo che, se anche ingigantita, sicuramente un briciolo di verità ci sta nel fatto che quelle sue vittorie contribuirono, ripeto, non a scongiurare del tutto, ma quantomeno a rasserenare un attimino gli animi facinorosi che c'erano in quel periodo, proprio anche in conseguenza dell'attentato a Togliatti. Poi niente, un'altra cosa che va detta è che quando Bartali ha compiuto questa grande impresa del 48, attenzione, non stiamo parlando di un giovincello, parliamo comunque di un ciclista ormai attempato di 34 anni.
È vero, sì.
E lui aveva già vinto il Tour de France 10 anni prima, nel 1938, tra parentesi, questo per tornare poi alla strumentalizzazione che ha avuto anche in certi ambiti lo sport, tra parentesi, correndo esclusivamente il giro nel 1938 su pressioni del regime fascista che voleva la grande vittoria internazionale, tant'è vero che non gli fecero correre il Giro d'Italia.
Concentrati su quello.
Esatto. Si concentrò esclusivamente sul Tour de France del 1938. Questo per dire come poi il regime fascista diciamo, appunto, strumentalizzava queste grandi imprese sportive, sempre per poi per quella visione distorta della superiorità della razza, e vabbè, tutta questa roba qua. Ma quindi questo dà anche l'importanza, dà anche il senso, la misura di quella che era l'importanza della figura sportiva di Bartali in quel periodo là. Poi la guerra gli tarpò un po' le ali, insomma, quello che, ripeto, sempre parafrasando, successe un po' al Torino, che in quel periodo non vinse scudetti, perché poi il campionato non si giocò e quant'altro. Il Torino riprese, lo stesso Bartali riprese, si era tenuto in forma. Bartali comunque aveva fatto allenamento, diciamo così, proprio in questi allenamenti lui nascondeva nei tubolari della sua bicicletta i documenti che servivano per salvare le famiglie di ebrei che stavano nei dintorni, insomma. E quindi E lui non ha mai voluto che questa cosa fosse strumentalizzata. Il bene si fa, ma non si deve pubblicizzare. Questo uno dei suoi motti, insomma, oltre a quello che gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, insomma.
È tutto sbagliato. Beh, comunque è un uomo con la U maiuscola, no?
Gino Bartali. Sì, io tra parentesi ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. Poco prima che morisse, perché in una tappa del Giro d'Italia che passava per Caserta, ricordo che lo vidi vicino proprio, che lui era un pochino, diciamo, un personaggio un po' l'abbasciatore del Giro d'Italia, ed era al seguito del Giro, fecero tappa a Caserta e quindi proprio fuori la reggia, ricordo che questo omino, perché lui poi era piccolino, insomma, raggrinzito, se vogliamo, anche dall'età, però sempre vispo, vivace, una persona assolutamente come lo si ricorda, insomma.
Quella voce anche tutta particolare,
sì,
no?
Soprattutto voce un po' bella arrochita dall'età, però insomma.
Un personaggio.
E quindi stiamo parlando veramente di un grande uomo.
Da storici dello sport, da SIS, Società Italiana dello Sport, ribadiamo e leggo la chiusura del tuo articolo, peraltro quotidiano.it, gli storici gioiscono e ringraziano, in questo caso, visti gli ultimi esami di maturità, il MIUR, perché vedono un inizio di cambio di rotta e di parziale risarcimento delle tante fatiche finora compiute in difesa di un bene culturale che nulla ha da invidiare agli altri, anzi, che insieme alla musica è tra i preferiti delle giovani generazioni, il futuro di una nazione. E con questo chiudiamo. Grazie allo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, grazie alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui la storia oscura, tempi supplementari, Radio Cusano Campus sono in sinergia. A presto, al prossimo appuntamento.
Grazie a te Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
E grazie a Luigi Gabriele che ha curato la regia, come sempre però grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.